Allora, questo salmo è abbastanza complesso e ci sono tanti, tanti temi dentro. E noi avevamo visto, quando abbiamo fatto l'introduzione, com'è importante determinare il genere letterario, perché ci dice, ecco, in che ambito siamo. Qui è veramente difficile, perché c'è proprio questa molteplicità di elementi e di temi. C'è la benedizione, c'è la lode, c'è la riflessione sapienziale sulla caducità dell'uomo, c'è la grandezza di Dio, c'è la confessione dei propri peccati, la benedizione di Dio per il perdono, insomma, c'è tantissime cose. E, dal punto di vista del tempo in cui questo salmo è stato composto, anche questo, come sappiamo, non è facile e non è possibile determinarlo con certezza, ma proprio per i temi presenti in questo testo, oggi gli studiosi sono abbastanza d'accordo nel pensare che sia un testo abbastanza tardivo, sicuramente dopo il tempo dell'esilio o dopo l'esilio, perché tutti i testi della Bibbia, dell'Antico Testamento, che parlano della caducità dell'uomo, della necessità del perdono di Dio misericordioso, dell'ira di Dio, sono testi che presuppongono l'esperienza, ecco, dell'esilio, ecco, quindi. Come abbiamo sentito, all'inizio e alla fine, e questo è importante in un testo biblico, ciò che è all'inizio e alla fine, perché questo vuol dire che tutto quello che sta nel mezzo è rinchiuso in un certo tema, e qui il tema è la benedizione, nei primi due versetti. E negli ultimi tre, versetti 1, 2 e 20, 22, ritorna più volte la benedizione. All'interno vengono individuati praticamente due parti, due blocchi. Il primo, che va fino al versetto 13, dove Dio si rivela nel suo essere e anche nel suo agire, e poi la seconda parte, dal versetto 14 al 19, il rivelarsi e l'agire di Dio trova motivazione e viene visto come risposta a ciò che è l'uomo e a ciò che fa l'uomo. Con una decisa contrapposizione tra la fragilità dell'uomo e l'eternità della misericordia di Dio. Si possono vedere, e poi dopo nell'analisi del testo, nell'approfondimento del testo, ritroveremo questi temi, però ecco, ci sono alcuni temi che si possono individuare come, si può dire, ecco, che caratterizzano questo salmo. E la prima, appunto, è la benedizione, come abbiamo detto, che fa da inclusione, cioè all'inizio e alla fine. E la benedizione, noi sappiamo che ha sempre Dio come origine, viene sempre da Dio, no? E che cosa porta, che cosa fa, si potrebbe dire, la benedizione di Dio nella vita dell'uomo? Porta la salvezza, la salute, la fecondità, la fecondità della terra, la fecondità dei figli. Quindi si potrebbe dire una pienezza di vita. Ecco, l'uomo benedetto da Dio è l'uomo con una vita piena, una vita felice, noi si direbbe. E in risposta alla benedizione di Dio, alla vita piena e felice che l'uomo riceve da Dio, in risposta all'uomo benedice Dio. Ecco, quindi il rapporto fondamentale tra l'uomo e Dio è la benedizione che scende da Dio sulla vita dell'uomo, sulla persona dell'uomo, e che poi dopo in risposta sale a Dio, ecco, da parte dell'uomo. Quindi c'è questo scambio, si potrebbe dire, di benedizioni. Ora, nella nostra etimologia della nostra parola, benedire è un dire, no? Benedire, dire bene, è qualcosa che si dice. Nella Bibbia la benedizione di Dio invece è qualcosa che fa, influisce, cambia la vita dell'uomo, riempie, si potrebbe dire, la vita dell'uomo di beni, anche materiali, e soprattutto, ecco, di beni, di una vita felice e soddisfacente, secondo i canoni di quel tempo. Il secondo tema importante di questo, che attraversa questo Salmo, è la memoria. E la memoria è alla base della benedizione. Subito, nel versetto secondo, nel versetto 2, si dice: benedici, anima mia, il Signore, non dimenticare tutti i suoi benefici. Quindi subito. Quindi la radice della benedizione è nell'esperienza dei doni ricevuti, e quindi non bisogna dimenticare di benedire il Signore per quello che Lui ha fatto per noi. La memoria è alla base della benedizione, appunto, dice l'inizio del Salmo, ma più avanti ci dice che la memoria è anche alla base dell'obbedienza. Se da una parte c'è la memoria dell'uomo, che è la memoria della grazia che l'uomo riceve, risponde poi la memoria di Dio, che noi troviamo nel versetto 14. Perché Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Dio sa, perché Lui ci ha creati, Lui ci ha plasmati. Quindi l'esperienza della salvezza dell'uomo è proprio questo incrociarsi delle due memorie, la memoria di Dio e la memoria dell'uomo. Dio si ricorda che noi siamo polvere, e questo lo porta a perdonarci, a fare grazie, a salvarci. E d'altra parte, poi, questo perdonare, fare grazie, salvare, diventa il contenuto della memoria dell'uomo, che l'uomo deve custodire e che lo apre alla benedizione, e che quindi lo porta anche a vivere l'alleanza in obbedienza ai comandi, ai precetti del Signore. Quindi da questo, da questi due primi temi che noi abbiamo sottolineato, la benedizione e la memoria, viene chiaro che i protagonisti, ci sono due protagonisti, l'altro elemento fondamentale in questo salmo, Dio e l'uomo. Quasi sempre nei salmi, ci sono alcuni salmi che hanno un altro andamento, però ecco, ma qui è particolarmente chiaro, si potrebbe dire, ecco, che il salmo parla di Dio e parla dell'uomo e del fatto che l'uomo e Dio si incontrano perché Dio benedice, perché Dio fa grazia, perché Dio salva. Dio lo troviamo protagonista, diciamo così, nei versetti da 3 a 13 e poi 17 e 18, mentre l'uomo è protagonista nei versetti 14, dal 14 al 16, 14, 15 e 16, però dopo anche si parla di peccato, di colpa, quindi l'uomo è protagonista anche se non è nominato, diciamo, perché queste sono, il peccato, la colpa sono realtà che appartengono all'uomo. Quindi il Salmo è dato dall'incontro, parla dell'incontro della fragilità dell'uomo e della misericordia eterna di Dio. L'uomo è presentato fondamentalmente come colui che è bisognoso, che ha bisogno di vita, che gli sia donata la vita, perché è polvere, è erba, è stato plasmato, abbiamo sentito. Quindi ha bisogno che Dio lo liberi, ha bisogno della liberazione pasquale. E però dall'altra parte c'è Dio che è origine di tutto ciò di cui ha bisogno l'uomo, origine della benedizione, è origine Dio di tutto ciò che fa vivere l'uomo. E ci sono quindi parole chiave, fondamentali, misericordia, grazia, il Dio è il Dio giusto che libera gli oppressi e che compie la giustizia. E nel testo, come abbiamo sentito, diciamo queste, c'è proprio un intreccio, no? di ciò che riguarda l'uomo e ciò che riguarda Dio. Davanti alla misericordia di Dio, l'uomo, che è polvere, che è erba, diventa benedetto e a sua volta diventa colui che benedisce. Ma l'essere erba, l'essere polvere dell'uomo dà, si può dire, occasione a Dio di manifestarsi come misericordia, come giustizia. E allora ecco, ora vediamo un po' più da vicino il testo, un po' versetto per versetto, non proprio, insomma un po' a gruppi li prenderemo i versetti, seguendo appunto un po' questa traduzione letterale che che vi ho messo nel testo. Il Salmo inizia con una cosa strana, no? Dice: benedici anima mia il Signore, tutto il mio interno il suo santo nome. La traduzione della Shei dice: quanto è in me, benedica il suo santo nome. È una benedizione un po' particolare questa, no? Benedici il Signore anima mia, perché è un ordine che il salmista dà a se stesso. È un ordine che ognuno di noi, quando prega questo salmo, dà a se stesso. Spesso la benedizione è fatta sotto forma di invito, fatta nei confronti del popolo, fatta nei confronti della natura tante volte, ma qui la cosa strana è che comanda a se stesso. E dire benedici anima mia il Signore, in fondo possiamo considerare che vuol dire io voglio benedire il Signore. Ma dire voglio benedire il Signore è una frase piana, no? Uno potrebbe dire benedirò il Signore con la mia anima, e ci sono dei punti in cui i salmi dicono così, no? Ma dire benedici il Signore anima mia ha un'enfasi, no? Dice quasi un'urgenza, esprime qualcosa di impellente, si potrebbe dire, perché è un imperativo, no? C'è una necessità, un'urgenza, appunto, un desiderio di benedire talmente forte, si potrebbe dire, che non basta dire sì, io ora benedico il Signore, ma deve dirsi proprio che è necessario farlo, che se lo comanda, mettendo in gioco tutto se stesso. Infatti il testo in ebraico dice benedici anima mia il Signore e tutto il mio interno il suo santo nome, come a dire che tutto ciò che ha di più intimo, di più personale, di più interiore deve fare quest'opera di benedizione. Certo che tutto il mio interno in italiano è discretamente brutto, va bene, però tante volte io preferisco una traduzione letterale perché ci dà la forza, diciamo, no, della cioè soprattutto dà una maggiore fedeltà al testo, no, ma ci dà anche spesso più la forza di quello che si vuole esprimere. Tra l'altro la parola ebraica che viene usata qui è un apax, si dice, cioè è una parola che è usata solo in questo punto in tutta la Bibbia, quindi è anche di difficile spesso interpretazione, ma vuol dire proprio l'interno, l'interiorità, la mente, il cuore e l'anima, direbbe Deuteronomio, no? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Infatti è una parola al plurale, che quindi veramente vuole indicare un insieme, è tutto l'insieme delle facoltà dell'uomo. Quindi questa parola vuol dire proprio che tutto ciò che c'è all'interno dell'uomo, sia fisicamente, sia simbolicamente, spiritualmente se vogliamo dire, è coinvolto in questa benedizione. E quindi è una benedizione che scaturisce dall'intimo e dal cuore. E che va nel profondo di se stesso, l'uomo, quello che prega qui, deve andare nella profondità di se stesso per trovare che cosa? La benedizione di Dio, il ricordo. Perché questa benedizione così coinvolgente, si potrebbe dire, è collegata con il ricordo. Perché il versetto 2 dice benedici anima mia il Signore, vedete, ripete il primo stico del primo versetto, e non dimenticare tutti i suoi benefici. Quindi, come dicevamo prima, la benedizione scaturisce dal ricordo dei benefici ricevuti dal Signore. E anche qui c'è una particolarità, perché dice non dimenticare, formula al negativo, no? Non dice ricorda, no? Poteva dire e ricorda tutti i suoi benefici, invece dice non dimenticare. Quando poi parlerà di Dio, dirà che Dio ricorda, al versetto 14 dice, egli ricorda che noi siamo polvere. È la stessa cosa, ma detta in maniera diversa. Certo, può essere semplicemente una variazione stilistica, ma raramente sono semplicemente variazioni allo scopo estetico. Sì, è una variazione stilistica, ma intenzionale, che vuole dire qualcosa, che ha per noi delle conseguenze importanti. Se lo dice a negativo, se dice non dimenticare, vuol dire che non è così ovvio che l'uomo si ricordi. Vuol dire che la tendenza dell'uomo è proprio quella di dimenticare. La tentazione costante dell'uomo è proprio la smemoratezza, l'essere smemorati, no? In fondo la nostra tendenza è spesso quella di dare per scontati i doni di Dio, e allora per questo il salmista non si limita a dire ricorda, benedici, ma dice non dimenticare, stai attento, attento, perché per te è facile dimenticare. E fare memoria vuol dire non lasciar cadere il ricordo, vuol dire mantenerlo vivo, continuare ad averne consapevolezza. E anche l'invito a non dimenticare ci aiuta ad aprirci al dono di Dio come qualcosa che è sempre nuovo, sempre immeritato. E allora ecco, se noi ci ricordiamo, non dimentichiamo il dono di Dio, non dimentichiamo la gratuità del dono di Dio, questo poi ci porta alla benedizione. E noi sappiamo bene, ecco, come nella storia della salvezza l'uomo, il popolo, sempre tende a dimenticare. Basta pensare al momento clou, no? Quando si trovano davanti al Mar Rosso, e tutte le volte che noi ci troviamo davanti a un Mar Rosso, che cos'è il Mar Rosso? Ricordiamocelo, è l'ostacolo che sta davanti insormontabile, che appare al popolo insormontabile. Ha visto le meraviglie di Dio, le piaghe, la liberazione dal faraone e dagli egiziani, ma adesso si trova davanti a questo mostro, che è il mare. Per gli ebrei il mare è sempre un mostro, infatti è il luogo dove ci stanno anche i mostri, e dietro ci sono gli egiziani che stanno arrivando. E di fronte a questo Israele dimentica. Dimentica il braccio forte di Dio, dimentica la salvezza che ha visto. E di fronte al pericolo, di fronte alla paura, no? ci paralizza. E la possibilità della morte, della sofferenza, che ci si para davanti tante volte nella vita, ci fanno cadere nell'oblio, ci annebbiano la mente e non ricordiamo più la salvezza che Dio ha operato tante volte per noi. E non ci fidiamo più che Dio possa salvarci. E allora ecco, non dimenticare, perché se non ci ricordiamo che Dio ci ha già salvato, non possiamo credere e non possiamo affrontare ciò che ci sta davanti. E si finisce per fare una rilettura negativa della storia, come fa Israele, no? Dice, ma non c'erano abbastanza sepolcri in Egitto perché voi ci abbiate portato a morire nel deserto, no? Si stava meglio quando si era seduti accanto alla pentola e si mangiavano le cipolle. Rilettura negativa del passato, dell'esperienza, dell'opera di Dio. E questo succede perché non ricordiamo i benefici di Dio, dimentichiamo. E per questo il Salmo collega la benedizione a questo non dimenticare. E i benefici di cui si parla nel versetto 2, non dimenticare tutti i suoi benefici, è detto con una parola, con un verbo in ebraico, che significa retribuire il bene con il bene e il male con il male. Come dirà nel versetto 10 a proposito di Dio, no? Non ci ripaga secondo le nostre colpe, non fa a noi secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. È la stessa parola che nel versetto 2 indica proprio che il bene viene dato in risposta al bene. È un bene però gratuito, non è un bene in risposta a qualcosa. Il bene di Dio è un bene gratuito, i suoi benefici. Ha fatto del bene, beneficiare, fare del bene, no? È un bene gratuito. E tutto questo appunto, benefici gratuiti che sono quelli appunto che provocano la benedizione. E a questo punto è bellissimo perché parte una sequenza di participi, parlo dell'ebraico, che noi traduciamo con colui che, perché l'ebraico è una lingua che usa molto il participio, mentre l'italiano pochissimo, per cui quello che loro dicono il participio noi bisogna tradurlo con una frase, con una locuzione. E sono questi participi che funzionano come dei titoli divini, colui che perdona, se si traducesse veramente alla lettera bisognerebbe dire il perdonante, il guarente, il redentore, l'incoronante e il saziante. I versetti 3, 4, 5 dicono: è colui che perdona tutte le tue colpe, colui che guarisce tutte le tue malattie, colui che redime dalla fossa la tua vita, colui che ti incorona di grazia e di misericordia, colui che sazia con il bene la tua vitalità e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Quindi si comincia con colui che perdona, il perdonante, diciamo, a cui fa seguito poi colui che guarisce, il guarente. E le due cose sono messe in relazione. È colui che perdona tutte le tue colpe, colui che guarisce tutte le tue malattie. E questo mettere in relazione il perdono con la guarigione fa sì che si prenda in considerazione la salvezza dell'uomo nella sua totalità. È la salvezza dello spirito ed è la salvezza del corpo insieme, perché sappiamo nella concezione biblica l'uomo è un'unità, non è costituito da cose separate. Nella filosofia greca, e purtroppo noi un po', diciamo, nella nostra teologia si oscilla un po' tra questi due elementi. Nella filosofia greca l'anima e il corpo sono, i vari elementi che costituiscono l'uomo sono separati, anzi addirittura sono l'uno contro l'altro, perché basta pensare alla famosa idea platonica del corpo come prigione dell'anima, no? E invece l'idea biblica è che l'uomo è un essere unitario, quindi anche la sua salvezza è un'unità. E però questo provoca, diciamo, per la nostra mentalità un problema, no? Perché se l'uomo è questa totalità inscindibile di spirito e di corpo, quello che di male entra nell'uomo provoca un disordine nella totalità dell'uomo e quindi provoca un disordine sia nello spirito che nel corpo. E allora per questo nella Bibbia si parla del peccato che si manifesta anche come malattia, perché il peccato provoca una frattura nell'equilibrio interiore dell'uomo. Ovviamente noi non possiamo comprendere questo come causa ed effetto, no? Peccato e malattia, la malattia è l'effetto della causa che è il peccato, non è questo, ma il peccato e la malattia in qualche modo sono misteriosamente collegati. Non è che la malattia implica il peccato personale. Vi ricordate la domanda che fanno gli apostoli a Gesù di fronte al cieco nato? Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Con quest'idea appunto che la malattia è conseguenza del peccato di qualcuno. Ecco. Ma quello che noi possiamo dire è che in qualche modo la malattia esprime un'alterazione dell'armonia, un'alterazione che ha origine nel peccato, perché il peccato diciamo porta una rottura nell'equilibrio, nell'armonia della creazione. E se noi vediamo, ecco, in questo salmo vediamo bene che un conto sono le colpe e un conto sono le malattie. Una cosa è il perdono e una cosa è la guarigione. Sono due cose diverse che però hanno un rapporto tra loro nella visione globale del mondo, della creazione. Perché il peccato ha portato appunto nel progetto originario di Dio un disequilibrio, no? e tutta la creazione, lo dirà San Paolo nella lettera ai Romani in maniera anche lui un po' chiara, però ecco, tutta la creazione ha bisogno del perdono, il perdono del peccato dell'uomo, perché questo porta la guarigione della creazione. E c'è da dire però che notiamo nel testo del Salmo che il perdono è nominato per primo, perché è l'opera fondamentale di Dio, eh? Diciamo, la guarigione è un'opera accessoria, che avviene di conseguenza al perdono. Nel versetto 4 si parla di redenzione. Dio è il Redentore e colui che incorona. Questo titolo di Redentore noi l'abbiamo trovato anche nelle nostre riflessioni, nelle nostre lezioni. L'abbiamo parlato molto quando abbiamo l'anno scorso visto il libro di Ruth e il Goel, che nelle scritture proprio è un titolo tecnico, si potrebbe dire, un nome tecnico che viene dato a quel parente più prossimo che è incaricato di riscattare dalla schiavitù il parente diventato schiavo, di solito per debiti. Oppure, vi ricordate nel caso di Ruth, era il parente più prossimo che aveva il diritto di riscatto per sposarla. Quindi Dio riscatta dalla schiavitù, che qui è la morte, colui che redime dalla fossa la tua vita. La fossa è un modo per dire, parlare degli inferi, no? E quindi dire la morte. E quindi qui c'è la morte come il grande mostro che inghiotti, da cui non si può più uscire. Quel regno di morti, lo Sheol, dove si diventa prigionieri e si resta prigionieri per sempre. Ma con Dio non è per sempre, perché Dio è il Goel, è il riscattatore, è colui che fa uscire dalla schiavitù della morte. E poi dice un'altra cosa anche bella, che Dio è il nostro parente prossimo, come Boaz era il parente più prossimo di Ruth, e così Dio è il nostro parente più prossimo. E allora Dio, per poterci riscattare, deve farsi nostro parente, e si fa nostro fratello, infatti, no? Nell'incarnazione. Colui che ti incorona di grazia e di misericordia, l'incoronante, La corona è il segno regale, ma è anche il segno della vittoria. Quindi Dio vince le realtà negative della nostra vita, dell'esistenza umana. che è appunto la malattia, la morte, il peccato, la colpa. Abbiamo visto, Dio è colui che perdona il peccato, è colui che guarisce le malattie, è colui che sconfigge la morte. Allora ecco che Dio è colui che ti apre la prospettiva, ti apre l'esperienza, si potrebbe dire, della grazia, della misericordia, del bene, no? È colui che ti incorona di grazia e di misericordia, è colui che sazia con il bene la tua vitalità. L'uomo redento dalla fossa si alza dalla tomba e è incoronato re da Dio. Quindi l'uomo salvato dalla grazia e dalla misericordia di Dio diventa re. Questa è un'immagine molto bella, anche se abbastanza strana. Anche perché in ebraico la parola, questo verbo che traduciamo con incoronare, ma vuol dire anche circondare, proteggere. Allora l'immagine dell'uomo incoronato con la grazia di Dio è l'uomo che viene protetto dalla grazia di Dio e dalla sua misericordia. E qui ci sono due grandi termini di Dio, due grandi attributi di Dio, la grazia e la misericordia, la Chesed e Rachamim. Brevemente, l'abbiamo detto tante volte, Chesed vuol dire grazia, fedeltà, amore fedele, è l'atteggiamento di chi ama un altro con un amore che è capace di andare al di là di ogni tradimento. È l'amore che è alla base dell'alleanza, dove appunto serve fedeltà all'impegno preso. Ma dove la fedeltà è da parte di Dio. L'uomo, questa fedeltà è solo per la grazia di Dio, non per le sue proprie capacità. Ma Dio rimane fedele, la Chesed di Dio è la fedeltà di Dio che rimane nonostante l'infedeltà dell'uomo, anzi, è quella fedeltà che diventa il principio, si potrebbe dire, della fedeltà umana. Se l'uomo può essere fedele è perché Dio è fedele. L'altro termine, Rachamim, vuol dire viscere, la parte interiore dell'uomo contenuta nel suo interno, quindi sono secondo un po' l'idea biblica, sono il luogo della tenerezza, della commozione, e è anche la dimensione materna di Dio. Quindi è un amore che si intenerisce, che ha pietà, che si commuove. E l'ultimo titolo, nel versetto 5, è il saziante, ma colui che sazia con il bene. Non ti sazia di pane prosciutto o di pastiera napoletana, ma ti sazia di bene. Cioè, a me mi garba essere saziata dalla pastiera napoletana, però ecco. E l'idea di sazietà è che per noi forse ci dice poco, perché siamo sempre sazi, anche anzi spesso siamo troppo sazi, invece per quei tempi, in cui appunto è stato scritto il Salmo, la sazietà era qualcosa, un'esperienza di pienezza, di soddisfazione, di non aver bisogno di altro, che non era di tutti i giorni, e appunto era un'esperienza che per loro aveva riferimento ai banchetti, Questo saziarsi non è il nutrimento che serve per vivere di tutti i giorni, ma è la festa, ma è condividere la gioia con gli altri del mangiare insieme, la ricchezza, che è anche condividere la vita, perché mangiare insieme è fortemente simbolico di una comunione che è comunione di ciò che fa vivere. E per questo, guardate, suscitava così tanto scandalo che Gesù mangiasse con i peccatori, perché voleva dire condividere la vita, E è per questo che lui mangiava con i peccatori, ecco. Aveva un senso molto forte, e molto di più forse di quello che ci suona a noi. E infatti le alleanze si stipulavano e si concludevano con un banchetto, perché nell'alleanza è fondamentale condividere la vita. C'è anche un altro elemento poi, no? Perché se si può arrivare alla sazietà, c'è qualcuno che offre il banchetto con grande generosità, opulenza, gratuità. Chi offre il banchetto mette a disposizione ciò che non è assolutamente necessario, ma mette anche a disposizione ciò che è prezioso, sempre considerando quei tempi, no? Allora, se si dice che Dio è colui che sazia, evoca tutto questo. È il re che fa un banchetto per i suoi sudditi, che offre le cose più buone, in modo assolutamente generoso e gratuito. E quindi i commensali sono saziati non solo di cibo, ma anche di attenzione, di rispetto, di stima, di amicizia, di cui il cibo è segno. E di che cosa viene saziato? Dice il salmista, l'uomo da Dio, di che cosa viene saziato? Viene saziato di bene. Colui che viene saziato con il bene di Dio, se il cibo diventa noi stessi, se Dio ci sazia di bene, noi diventiamo buoni, diventiamo capaci di bene a nostra volta. Dio che sazia l'uomo di bene lo rende capace di fare il bene. E che cosa sazia Dio? Sazia con il bene la tua vitalità, non so come viene tradotto ora, la tua vecchiaia, ecco, hanno fatto una scelta precisa qui, ecco, di traduzione, perché questo è un termine molto difficile, traduzione e interpretazione molto problematica, perché può essere sinonimo di giovinezza, ma può essere anche sinonimo di vecchiaia. Allora, colui che sazia con il bene che cosa? Sazia la tua giovinezza, sazia la tua vecchiaia. In realtà non sappiamo. Però sicuramente è qualcosa che appartiene al vivere dell'uomo. Per questo abbiamo tradotto con vitalità, perché la vitalità è qualcosa che richiama la giovinezza, sicuramente, ma è qualcosa che ha a che fare anche con la vecchiaia, una vecchiaia vissuta bene, no? Quindi sazia con il bene la sua vitalità, la sua vita, il tuo vivere, non si potrebbe dire. E poi c'è questo riferimento all'aquila, e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Questo fa riferimento a una credenza popolare dell'antichità che pensava che l'aquila fosse un po' tipo l'araba fenice, cioè che nella sua vecchiaia mutasse le penne e ridiventasse giovane. Questa era un po' l'idea. Sembrava che dovesse morire e invece trovava una nuova vita. Quindi è come se dicesse che nella tua vecchiaia ridiventi giovane. L'uomo quindi, è bellissimo anche questo, no? L'uomo perdonato, guarito, redento, incoronato di grazia e di misericordia, saziato con il bene di Dio, diventa come l'aquila, pieno di vita, di forza, sempre giovane, che non muore mai, che è una giovinezza al di là di quella degli anni, no? È una giovinezza della vita, di vita piena. Per questo i profeti di Dio, cioè morivano gli amici di Dio nell'Antico Testamento, morivano vecchissimi. È chiaro, non è che Abramo è morto a 120 anni o Matusalemme a 900, ma quello voleva dire proprio questo, cioè chi vive in comunione con Dio, anche se è vecchio, anche se è, ma ha sempre vita, no? Ecco, non muore mai. Il Signore, versetto 6, il Signore fa opere di giustizia e di giudizio a favore di tutti gli oppressi. Egli ha fatto conoscere le sue vie a Mosè, ai figli di Israele, le sue opere. Il Signore fa opera di giustizia. Anche qui, ecco, c'è un participio, questo insomma, che però viene tradotto in una forma presente perché non ha l'articolo. Questo è una questione di traduzione. I versetti 6 e 7, questi due versetti, fanno un po' una sintesi di tutto quello che è stato detto e fanno da un po' da passaggio e da raccordo a quello che viene dopo, perché l'essere stati perdonati, guariti, redenti, incoronati, adesso viene sintetizzato nella grande opera di liberazione, azione di liberazione che ha fatto Dio nell'Esodo, che è il paradigma di tutte le salvezze, si potrebbe dire. Quella è stata la vera giustizia che Dio ha fatto, la liberazione del popolo. E a questo punto, cominciano però i versetti in cui si parla di Dio. C'è una specie di definizione di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nella grazia. Non in eterno contende e non per sempre conserva il suo sdegno. Non fa a noi secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. E questo Dio, che si rivela a Israele attraverso l'opera dell'Esodo, chi è? È proprio il Dio dell'Esodo, è il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Questo è il Dio dell'Esodo. Quello viene descritto qui. È il Dio che è stato conosciuto dal popolo, è il Dio conosciuto da chi prega questo salmo. Dio è misericordioso, è lo stesso, è la stessa radice che avevamo visto prima. Rahum viene da Rahamim, vuol dire proprio colui che ha viscere, che si commuovono. È l'atteggiamento di chi si piega verso il più piccolo, colui che ha bisogno. È l'atteggiamento del padre e della madre che si intenerisce quando vede il suo bambino, che è fragile e quindi ispira tenerezza. In Dio è l'atteggiamento di colui che è totalmente altro e potente e che si intenerisce per chi è totalmente piccolo, fragile, bisognoso di tutti. È il verbo che indica la sproporzione tra Dio e l'uomo. Poi si dice che è pietoso. Avere pietà, mostrare favore, e anche questo è indica una sproporzione tra chi sta in alto e chi sta in basso. Chi sta in alto è potente e ha pietà di chi è debole. È un sentimento, si potrebbe dire, di discesa che si applica a Dio. Dio si china sul bisogno dell'uomo per salvarlo e quindi per perdonarlo. È lento all'ira. Qui rapidamente, perché è interessante, lento all'ira vuol dire, si dice, di con le narici larghe. Perché questo probabilmente fa riferimento a ciò che succede anche fisicamente, proprio a chi è arrabbiato, no? L'idea era che l'ira si manifesta con un respiro corto e è ansimante e con le narici che si dilatano e il respiro che esce in maniera forzata dalle narici, no? Questo atteggiamento così anche di intenzione, no? Ecco, e allora dire invece che uno è largo di narici vuol dire che respira bene, ha un respiro profondo, che quindi è il contrario dell'ira, in cui il respiro è frequente e corto. Allora, Dio è uno lento all'ira, paziente, che non si arrabbia subito, si potrebbe dire. È capace di attendere, che sa vivere tempi lunghi e sa accettare i nostri tempi lunghi, perché lui ha uno sguardo che va più lontano, che è capace di benevolenza, che è capace di attesa. Pensiamo alla parabola della zizzania. E poi dice: è grande nella misericordia. E vabbè, ripete un po'. E qui però, ecco, vorrei sottolineare un'altra cosa importante. Dio, sappiamo, non risponde al male con il male, ma fa veramente misericordia, cioè perdona. L'ira di Dio non rimane per sempre. Perché, vedete, la vera misericordia non è semplicemente ignorare il male, ma è vincere il male. Dio, il Salmo non dice che Dio non si adira mai, non contende mai, ma dice che si adira e contende, ma non per sempre. L'ira c'è lo sdegno di Dio, c'è il contendere, che letteralmente sarebbe il riv, no? C'è una... si potrebbe dire un procedimento specifico, tipico del processo ebraico, e Dio lo usa per mettere il peccatore davanti al suo peccato, in modo che si renda conto del male che ha fatto, chieda di esserne liberato e accetti il perdono di Dio. Fino a quando il colpevole non si rende conto del male che ha fatto, non ci può essere il perdono. Non c'è liberazione finché l'uomo non si rende conto di aver bisogno di essere liberato. E allora lo scopo del contendere è proprio questo, è per mettere il peccatore davanti al proprio male, al proprio peccato, perché diventi capace di riconoscere questo male e chieda di essere liberato e poi si lasci liberare. Perché se io non considero male una cosa, non accetterò mai di esserne liberato. Quindi riconoscere il proprio peccato significa riconoscere che quel peccato mi sta facendo del male. Che quella azione è una scelta autodistruttiva. E quando ho capito questo, allora mi lascio salvare da Dio. Dio ha bisogno di farci vedere quanto male fa il male, si potrebbe dire. Però c'è bisogno che l'ira di Dio non sia definitiva, non sia per sempre. Perché l'ira per sempre di Dio vorrebbe dire condanna per l'uomo. Allora non c'è più la conversione e non serve che l'uomo si renda conto del male. Quindi, se l'ira di Dio non è per sempre, invece la sua grazia è per sempre. Proprio perché il non essere per sempre dell'ira è quello che permette alla misericordia di essere eterna, diciamo di fare la sua opera di una nuova creazione, perché il peccatore venga ricreato come uomo giusto. E allora seguono delle comparazioni che servono a dire l'amore di Dio, che è alto su coloro che lo temono, così come è alto il cielo sulla terra. E è interessante, è bello, dice sì, come è alto il cielo sulla terra, così prevale la sua grazia su coloro che lo temono. E come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi o da sé le nostre ribellioni. Si può dire quanto è lontano il cielo? Quanto è lontano il cielo? Dice, no? Quanto è alto il cielo sulla terra? Il cielo è alto all'infinito, l'altezza del cielo è l'infinito. Allora l'amore di Dio che sovrasta, che è alto come il cielo sulla terra, l'amore di Dio è infinito sull'uomo. E poi quanto è lontano l'Oriente dall'Occidente? Anche lì è la linea dell'orizzonte, per cui è una linea anche quella infinita. Quindi la distanza che Dio mette tra noi o tra sé, adesso lo vediamo, e le nostre ribellioni è infinita. E questa è la lontananza che Dio riesce a mettere tra noi e i nostri peccati, e anche tra sé e i nostri peccati. Perché qui c'è una parola che in ebraico potrebbe voler dire tutte e due le cose. Tra noi, allontana da noi le nostre colpe, oppure da sé le nostre colpe. E questa ambiguità la vogliamo mantenere perché è significativa, perché ci dice che la misericordia di Dio allontana da noi il peccato, tanto che non c'è più, è una distanza infinita, per cui non esiste più, ma dice anche che non lo allontana solo da noi, ma lo allontana anche da sé, perché Dio, la santità di Dio si potrebbe dire, gli impedisce la vicinanza con il peccato. Per cui Dio butta via, si potrebbe dire, butta lontano da noi il nostro peccato, ma anche lo butta via lontano da sé. Quindi lo distrugge definitivamente, si potrebbe dire. Il perdono quindi è poi esplicitato ancora con la metafora del padre che dice aiuto nelle difficoltà, tenerezza, desiderio di bene. Quindi la lontananza delle colpe permette la vicinanza di Dio. E come ha misericordia un padre per i suoi figli, così ha misericordia il Signore di coloro che lo temono. Perché egli conosce di cosa siamo plasmati ed egli ricorda che noi siamo polvere. Ricorda di che siamo plasmati. Questo plasmare è il verbo del vasaio che plasma la creta per fare un vaso e è spesso anche il verbo della creazione, perché Dio ha creato l'uomo prendendo la terra e plasmandola così come fa un vasaio. Dio ha sempre presente, si ricorda che noi siamo polvere. Siamo fragili e questa fragilità dell'uomo fa nascere la tenerezza, la misericordia di Dio. Ed ecco allora anche che diventa chiara l'immagine dell'erba. L'uomo è come l'erba, l'uomo come l'erba sono i suoi giorni, come il fiore del campo così fiorisce, ma ecco il vento passa su di lui e non c'è più, e non lo riconosce più il suo luogo. In Terra Santa, nella Palestina, questa è un'esperienza quotidiana, perché, ma in ogni terra desertica succede così, no? Che c'è il deserto, non c'è niente, piove e il giorno dopo c'è un prato verde pieno di fiori colorati. Non si sa come nascono, no? Sembra che nascano dal nulla. Prima c'erano solo sassi, invece ecco, sorge l'erba e i fiori, come una primavera. Però è un miracolo che dura poco, perché poi viene il sole, il vento caldo, secco, e il fiore appassisce, l'erba inaridisce, e dove prima c'era appunto l'erba verde, il fiore colorato, rimane solo un pochettino di paglia. Tanto che il Salmo dice che non lo riconosce più il suo luogo, cioè la terra stessa che aveva prodotto quella meraviglia non riconosce più in quella poca paglia il fiore che era stato. E così dice l'uomo. È un miracolo, come l'erba che spunta nel deserto, bello, come il fiore. Però, come quell'erba e come quel fiore, è di brevissima durata. La sua bellezza subito svanisce, basta poco e tutto e finisce. E allora Dio di fronte a questo si commuove, davanti alla fragilità, alla piccolezza. E se la sua ira non dura per sempre, invece ecco adesso la sua fedeltà e la sua grazia rimangono, sono da sempre e per sempre. Ma la grazia del Signore, versetto 17, è da sempre e per sempre su coloro che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli. Sono da sempre e per sempre la fedeltà e la grazia di Dio. E però non in astratto, sono, dice, per i figli dei figli, cioè di generazione in generazione. La grazia di Dio non è un'astrazione, un'eternità astratta, ma si concretizza nel passaggio di padre in figlio, di generazione in generazione. Ecco che allora questo ci dice che la storia è il luogo della rivelazione di Dio. L'amore di Dio, certo, sovrasta come il cielo, è infinito, ma si fa concretezza nella storia, nella vita dell'uomo. E allora ecco che di fronte a tutto questo ritorna la benedizione. La risposta davanti alla gratuità, all'immensità del dono di Dio, ritorna la risposta della benedizione. Gli ultimi tre versetti. Benedite il Signore, voi suoi angeli, eroi potenti che fate la sua parola, in ascolto obbediente della voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte le sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere. Benedite il Signore voi tutte opere sue in ogni luogo del suo dominio. È interessante perché mentre prima all'inizio aveva detto solo benedici anima mia il Signore, adesso la benedizione si allarga a tutto l'universo, tutta la realtà viene coinvolta. Gli angeli, quindi messaggeri di Dio, i ministri di Dio, che ascoltano e obbediscono, che fanno il suo volere, dice. E allora ecco che alla fine il salmista e noi con lui possiamo tornare a rivolgersi a se stessi, a noi stessi, come all'inizio. Adesso, circondato da tutta la creazione, con l'esperienza della grazia e della misericordia infinita di Dio, può benedire. In una benedizione che fa la sintesi del rapporto tra uomo e Dio. Che fa la sintesi di tutta la storia della salvezza, di tutta la storia dell'uomo, che è una storia di perdono e che trova compimento nel Signore Gesù. In quel Dio, nella grazia di Dio che si fa carne nella nostra storia e porta a compimento definitivo la grazia di Dio. Dio si fa erba per rivelare l'eternità della sua misericordia e si fa figlio dell'uomo per rivelare il volto eterno del Padre. Ecco allora che adesso la benedizione è davvero completa.